Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano e buonasera anche a tutti i nostri calorosissimi ospiti che anche questa stasera, scusate, sono il nostro pubblico, il nostro motore pulsante della nostra nave, giusto Jaret, della USS Talking Trek, come ormai li abbiamo denominati. Allora, questa sera, caro Jaret, andremo a recensire il 10° episodio della 4ª stagione di Star Trek Discovery, denominato La Barriera Galattica. Ma prima di cominciare, come sempre, mentre intanto riscaldiamo i motori, vi faccio i soliti piccoli reminder social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche e semplici. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, tanti bei commenti, condividete come se non ci fosse un domani per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, molto, molto simile, mi raccomando anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla live, tanti bellissimi, meravigliosi commenti, perché più siamo e più ci divertiamo, e condividete come se non ci fosse un domani. Io inoltre vi ricordo che durante la diretta potete lasciare una donazione tramite la super chat di YouTube. Semplicemente una volta che avrete fatto la donazione, il vostro commento apparirà più colorato rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo in diretta.
Cominciamo con la prima sequenza di La Barriera Galattica. Sofia, prego.
Sì, allora, sì, cominciamo, un po' pigramente, ma cominciamo. Allora, cominciamo subito con Kovic e gli altri membri, diciamo, di questa delegazione, che parlano un attimo della specie 10C. E Kovic dice: qualsiasi tipo di primo contatto può essere, anzi, è sbagliato, cioè comunque si vada, si casca male. Perché dopo la distruzione del controller con l'arma esolitica, il nostro arrivo potrebbe essere visto come un'aggressione. Bisogna quindi trovare un modo per comunicare con questa specie 10C per far capire che comunque le nostre intenzioni non sono ostili. Secondo Irai, che è uno specialista in astrolinguistica, è ingenuo usare un traduttore universale visto che non si sa nemmeno come è fatta questa specie. Tutti fremono per attuare il primo contatto e la Discovery quindi è incaricata di trasportare l'equipaggio e i delegati per farlo. Il piano è quello di arrivare a una distanza di sicurezza dalla barriera galattica e poi procedere a curvatura. Inoltre scopriamo, grazie alle ricerche di Stamets, che il nuovo controller della seconda MO è molto più potente rispetto al precedente, massimo 12 ore e l'anomalia si sposterà. La presidente Rilak si unisce alla missione della Discovery, passando così i suoi poteri al suo vice. Le sue competenze, sostiene lei, come ambasciatrice, possono essere utili e in cambio non metterà più in dubbio gli ordini di Michael. Intanto abbiamo anche una delle altre, diciamo, parentesi che hanno a che fare con gli altri personaggi presenti a bordo della Discovery, ma ho deciso di sottolinearne due che secondo me sono particolarmente carine. Infatti vediamo che Saru si dichiara a Trina senza poi sapere nemmeno che anche lei sarà presente a bordo della Discovery con gli altri delegati, quindi nella missione. E vediamo anche Adira che torna a bordo per aiutare Stamets nelle ricerche. Che dire, comincio io o cominci tu, Jared? Perché questo è un po' l'inizio. Allora, come vedo che ha scritto qualcuno, tipo Daniele Amore, posso evidenziare il suo commento, è la parte migliore dell'episodio. Esatto. Guarda, sono d'accordo con te, perché vi ricordate quello che avevo detto la scorsa volta, no? Quando il buon capitano Jared ci aveva chiesto che cosa ci aspettavamo di vedere nei prossimi episodi, e avevo detto che speravo di vedere un po' questa federazione che si trovava un attimo anche a ragionare, un attimo a capire che cosa fare, cosa non fare, questo primo contatto, insomma, sta succedendo un sacco di drammi, cioè bisogna un attimo anche capire, bisogna fare un punto della situazione anche, diciamo, ai piani alti, ai piani formali. Quando io ho visto questo inizio ho detto, oh, finalmente, che cavolo, vedremo, cioè, magari sarà un episodio anche più dialogato, più discorsivo, ok, magari si parla un po' di più di ricerche, magari si introducono dei personaggi nuovi, ci ho sperato, il problema è che poi si è infranto tutto praticamente a fine della sequenza. E tra l'altro, poi Jared, ti lascio la parola, che non voglio dilungarmi troppo, mi è dispiaciuto veramente, veramente, veramente tantissimo che il nuovo personaggio di Irai, mi sembra che si chiami così questo signore che noi vediamo qui, il nostro linguista, sia stato sfruttato così poco, perché, cioè, non è che ci fa una gran bella figura, cioè, nel senso, non speravo un qualcosina di più. Spero che torni nei prossimi episodi, in teoria, stando a quello che aveva riportato anche Trek Movie all'interno dell'articolo dove parlava della sinossi, pare che lui debba tornare anche nei prossimi episodi. Speriamo si rialzi un pochettino, perché così non dice nulla. Comunque, Jared, perdonami, lascio la parola.
Fin qui devo dire che era abbastanza buono, mettiamola così. Però c'è sempre qualcosa che non torna. Quando parlano della comunicazione, di come riuscire, diciamo, a rapportarsi con la specie, fanno vedere una serie di comunicatori, che se puoi mostrare la slide, e ne vediamo diversi, però è incredibile, cioè, come non ne vediamo comunque dei futuristici. Cioè, rimaniamo al ok, Trust Attack Enterprise, Toast, Energy, eccetera eccetera, ma dopo, cioè, siamo comunque 900 anni nel futuro, ci dovrebbero essere almeno un'altra decina di comunicatori. Io penso che comunque per ogni era ce n'era uno, no? E quindi diciamo che non hanno voluto approfondire questo aspetto, perché probabilmente se in un futuro ci volessero ambientare delle serie, non volevano, diciamo, anticipare dei design che poi magari avrebbero mantenuto, però rimane un po' una cosa un po' incoerente, pur essendo bello rivedere i comunicatori di, come vedete, Enterprise o la serie classica. Tornando alla slide di prima, comunque questa scena, diciamo, la conversazione in sé non l'ho trovata male, però io ero lì che la guardavo e dicevo: ok, ma di Book e di Roanna non fate proprio nulla? Capisco che aveva detto Purnam che non sarebbero stati messi in arresto, però manco una diffida, ragazzi, proprio cioè proprio lasciati liberi così. Poi dopo, quando andremo a affrontare la loro sequenza, ne parleremo per bene, però insomma, diciamo che già da qui, il mio famoso diciamo che verrà detto per 300 volte la diretta, un pochino già rimango un po' scettico, cioè, per quanto reputo comunque questa scena una delle migliori dell'episodio, comunque è dato un 4, quindi si potrà capire quanto mi è piaciuto, però lo trovo un po' che non torna, ecco, secondo me. E sulla guest star, un attore che ho visto in numerose serie, credo che abbia fatto quasi spesso la guest star, mi sembra di averlo visto in Almost Human, una serie in cui c'era anche Carl Urban, l'attore che poi interpreta il dottor McCoy nei film Kelvin. Poi l'ho visto in The Man in the Castle, dove recita, ad esempio, la presidente della federazione. L'ho visto da un sacco di serie, in ruoli spesso e volentieri molto stereotipati. Qui sembra, diciamo, in un ruolo un po' migliore, ecco, mettiamola così. Leggiamo un paio di commenti?
Sì, direi di sì.
Prego, Sofia.
Ok, ecco, allora, per esempio, stavamo appunto parlando di citazioni al passato, come avevi detto tu nella slide precedente, e abbiamo Antonio De Stefano che ci dice: qui hanno citato pure i Klingon, anche se pare non esistano più in questa linea temporale, quasi fossero un mito ormai. Ma infatti, quella parte lì io non l'ho capita, cioè, nel senso, non lo so, perché, allora, la fanno passare come una battutina, che tra l'altro non fa neanche troppo breccia nel cuore di Kovic, perché se guardiamo, cioè, Kovic c'ha una faccia, io adoro Cronenberg in questa sequenza, cioè, per me dovrebbero fare uno spin-off solo su Kovic, perché lo adoro. Però effettivamente è vero, cioè, ti fa intendere che, boh, cioè, anche lì, dove sono finiti Klingon, cioè, non ti dà effettivamente una risposta riguardo quello che è successo, eppure ce lo siamo chiesti, perché se ci fate caso, cioè, se ci abbiamo fatto caso tutti, in realtà i Klingon sono spariti, giusto Jared? Non abbiamo
qualcuno
visto.
Tra i commenti suggerisce: non hanno il budget per il trucco dei Klingon, e allora li devono rifare come la serie classica. Dicono che c'è il virus e quindi li possono guardare anche in quel modo. Comunque, scherzi a parte, il budget è veramente calato in questa quarta stagione. Ho rivisto un pezzetto prima della terza, quando c'è la Discovery che scende su quella vasta di ghiaccio e si va a scontrare. Era bellissima quella scena a livello visivo di effetti speciali, adesso ci sono più. Non so, comunque sì, Klingon è vero, effettivamente non se ne sente più parlare, o l'impero è stato sconfitto in passato, comunque in tutti questi anni, cioè quasi 1000 anni, diciamo anche 800 dall'ultima serie di Star Trek, canonicamente parlando, qualcosa che deve essere successo. Chissà se è un argomento che affronteranno prima o poi. Cioè, devo dire che comunque, avendogli dedicato un intero arco nella prima stagione e poi in parte anche nella seconda, non so se, insomma, sono preparati ad affrontare nuovamente Klingon dopo tutti i chili di critiche che si sono presi a suo tempo.
Guarda, avrei trovato anche un altro commento che volevo leggere da parte di Corrado Festa Bianche, che ci scrive: qui è interessante come vengano resi canon due cose che sono state date per scontate, ma solo dietro le quinte. Adesso è ufficiale che i vulcaniani hanno monitorato la Terra per un secolo e che il micelio viene bloccato dalla barriera. Effettivamente è vero, cioè, ma infatti ti dico, Corrado, qui delle cose interessanti vengono anche dette, e il problema è che poi rimangono qui, cioè, nel senso, rimangono nei primi 10 minuti.
O negli ultimi.
Esatto.
Oramai è la frase di questi ultimi episodi. Poi senti, poi avevo letto altri commenti, uscendo un po' fuori dal discorso, certo, Klingon. Vabbè, tantissimi complimenti per Cronenberg. Il personaggio più interessante di questi 900 anni nel futuro e il più sottosfruttato. Interessante Dario, però, però l'entità del computer a bordo della Discovery secondo me è ancora più interessante. Qui Jared tocca un punto nodale, l'edulcorazione degli script. Non c'è drammaticità e contrasti adulti, si punta molto alla relazionalità dei protagonisti, ma tutto è superficiale e soprattutto conciliante. Senza dramma non c'è pathos, non si ha il coraggio di chiaroscurare gli episodi. E in effetti non me la sento di darti torto, Mauro, soprattutto in questi ultimi. Poi anche la cravatta di plastica è molto interessante, e poi avevano cominciato bene, ma poi io dopo lo scoccare dei 7 minuti ho capito che c'era qualcosa che non andava. Tra l'altro, sempre in questa sequenza Kovic deve andare a fare una missione particolare che non dà assolutamente indizi e si porta con sé il comandante Bryce che saluta la Discovery. Ma quanti membri stanno lasciando la Discovery? Cioè, io pensavo, sai, va via Tilly, vabbè, perderanno quel quarto d'ora dedicato a Tilly, ma approfondiranno altri personaggi, pensavo. Invece no, sembra che non sanno più come riempire il tempo. Cioè, io ho questa sensazione. Prima c'erano tanti personaggi, ad ognuno di loro veniva dato un determinato spazio e comunque, diciamo, contribuivano, no, alla riuscita della missione. Adesso invece ci sono dei momenti di vuoto. Cioè, che effettivamente proprio da qua andata via Tilly, più che ci penso e più che è così. Anche quando sono andati via Adira e Grey, poi sì, Adira in questo episodio lo rivediamo, ma cioè li rivediamo, diamo del voi, non so come funzionano i non binari, e mi scuso perché non c'è esattamente un verbo, credo in italiano. Comunque, ad ogni modo, sembra che i personaggi man mano vanno via, però non riesci a riempire quello spazio. Non lo so, la mia sensazione che provo da un paio di episodi.
Sì, sono d'accordo con te. È un po' il problema generale che c'è appunto in questa seconda parte della stagione. Cioè, purtroppo, ora, a me spiace dirlo, perché in realtà il confronto tra Saru e Bryce, giusto, era quello che andava in missione con Kovic, è anche bello. Il problema è che, posto in questo modo, è decontestualizzato, perché punto numero uno, non sappiamo che cosa deve andare a fare con Kovic. Punto numero due, cioè, Bryce lo abbiamo visto sì qualche volta interagire con Saru, l'abbiamo visto anche nello scorso episodio quando erano sulla navetta, che lui ha un attimo un crollo e se la prende e si prende insomma con l'altro pilota, però cioè, nel senso, te ne frega fino a un certo punto, povero Bryce, cioè mi dispiace dirlo, però nel senso, sì, ok, bella la scena di Saru che per l'ennesima volta dimostra di essere un bravo membro dell'equipaggio, dimostra di essere empatico con i suoi, diciamo, sottoposti, dimostra di essere il fratello maggiore che tutti avremmo voluto e tutto quanto, però ci si ferma lì, cioè alla fine, come dicevi tu Jared, come diceva anche Mauro Vallanti, sono un po' le stesse cose viste e riviste, cioè non si fa un passo in avanti, ecco, mettiamola così.
Leggo purtroppo un commento di Antonio e Stefano. Certo che però Cronenberg con gli occhiali, quando l'ha già la Forge 800 anni prima, da cieco non aveva più il visore perché era stato operato, non è coerente, però lui lo spiega e lui lo dice nella terza stagione, dice che lo mette perché gli danno più carisma.
Esatto,
credo che lo dice in una conversazione insieme all'imperatrice Giorgio.
Sì,
è un tipo all'antica, esatto. Ragazzi, anch'io sono un tipo all'antica, per esempio con i libri. Quindi io con i libri mi piace sempre avere il formato cartaceo. anche se con i fumetti sono passato un po' al digitale. Però quegli occhiali fanno tanta scena, anche secondo me.
Sì, assolutamente.
Passiamo alla scena, alla sequenza successiva?
Certo, eccoci qui, arriviamo all'acqua. Allora,
prima spieghiamo una cosa. Prego. Siccome l'episodio si divide sempre un po' tra la loro sequenza e la sequenza sulla Discovery, abbiamo deciso insomma di affrontare tutta la parte relativa a Tarka e Book insieme e poi dopo affrontiamo tutta la parte all'interno della Discovery.
Esatto, l'abbiamo fatto più che altro un attimo per semplificare, perché appunto, come hai giustamente Giaretti, si vola un po' da un attimo all'altro e insomma, se no era un po' complicata la questione. Allora, cominciamo subito, che qui c'è un po' da parlare. Allora, riprendiamo quindi Book e Tarka. Book è ancora lì che vuole fermare la seconda anomalia prima che si muova, ma è molto difficile superare la barriera galattica, perché la rete micelliare là non resiste e le aree della barriera sono molto impervie da oltrepassare. Tarka però ha la soluzione che fa per lui. Per arrivare indenni dall'altra parte si può applicare l'antimateria programmabile sugli scudi della nave e lui tra l'altro conosce un campo di lavoro dismesso della Catena Smeraldo dove può appunto trovare delle scorte di antimateria. Scopriamo che Tarka era tenuto prigioniero per aiutare Horos a progettare un motore alternativo a dilitio e qui cambio un attimo slide. Si scopre che nelle equazioni che questo Horos sta realizzando, sta studiando, c'è una variabile per il posizionamento multiversale. Infatti l'alieno sta lavorando da anni ad un teletrasporto interdimensionale da attivare utilizzando l'enorme energia geotermica nel campo da combinare con la potenza del nucleo di curvatura che appunto sta creando. Il teletrasporto, quindi tutto questo macchinario, serve per portarlo a Kaialis, ovvero a casa, diciamo, ok? Traduciamolo semplicemente in casa. Un universo pacifico molto simile al paradiso. I calcoli che lui sta portando avanti provano che questo universo esiste ed invita Tarka ad andare insieme a lui. I due riescono effettivamente a finire di lavorare il teletrasporto, tra l'altro fanno anche amicizia, tra l'altro diciamo diventano più intimi, insomma si capisce che c'è un legame che diventa piano piano anche quasi fraterno. Riescono a finirlo e lo usano, ma qualcosa non funziona. Si scopre che Tarka ha fatto la spia per conto di Osaira su ciò che Horos sta progettando, ma essendo diventato suo amico da adesso non ha più intenzione di farlo. C'è una colluttazione con le guardie e dopo di questo rimuove il tracciatore ad entrambi come ultimo tentativo per essere liberi. Horos, in punto quasi insomma parecchio malmesso diciamo dal combattimento, lo perdona intimandolo di andarsene e Tarka promette di tornare a prenderlo. Probabilmente Horos è riuscito a raggiungere casa e Tarka infatti torna ogni anno sul pianeta appunto dove c'era questo campo in cerca di messaggi. Negli anni scopriamo che Tarka ha realizzato un suo teletrasporto, ma non ha l'energia disponibile per farlo funzionale. Solo quella dell'anomalia potrebbe essere sufficiente. Book e Tarka quindi a questo punto recuperano la materia programmabile e la applicano agli scudi. Sono quindi pronti a partire alla volta della barriera. Chiedo scusa un po' per questo mega riassuntone, ma così almeno ci siamo fatti un po' mente locale su tutto quello che è. Ecco, mettiamola così. Cominci tu o comincio io, Jared? Tu vuoi cominciare tu, che io ho parlato fino adesso?
Ok, allora, prima di tutto, come avevo anticipato prima, non ci sono conseguenze per loro due. E non solo non ci sono conseguenze, questi due vogliono andare a distruggere la nuova anomalia. E allora, ragazzi, cioè, mi dici che li rilasci perché poi andranno a rifare torneranno a rifare la nuova cavolata. Cioè, ora, perdonate un po', però, cioè, dallo scorso episodio non hanno imparato nulla alla federazione, cioè veramente niente, cioè io sono senza parole, cioè io continuo a dirlo, sono senza parole perché quantomeno un'ammonizione, quantomeno una vigilanza che li controllasse, un qualche cosa che comunque vedesse il loro qualcuno, insomma, che gli stesse un po' dietro, no, niente, questi due indisturbati. E probabilmente, perché poi con quella informazione che poi scopriremo dopo, fermeranno poi l'anomalia. Oramai lo do per scontato, visto che la Discovery si trova ad affrontare quello che deve affrontare e loro rimangano più nei pressi ed hanno una tecnologia da motore a spore, io penso che il problema che si crea con l'anomalia che poi si sposterà la risolveranno loro. Tanto oramai è talmente scontato, cioè spero di sbagliarmi, però è talmente scontato che secondo me la risolveranno loro. Già questa cosa che comunque loro se ne vanno così indisturbati senza conseguenze è qualcosa che continua a farmi arrabbiare, come avrete capito. Poi tutta la storia su Tarka e l'alieno io l'ho trovata terribilmente noiosa, cioè non ha veramente nulla di originale e soprattutto forse saranno stati i limiti di girare le scene ai tempi del Covid, ma non è possibile che tu di un campo di concentramento mi fai vedere una stanza, cioè una stanza è una colonna da fuori, basta. Cioè non mi fai una ripresa dall'altro, magari con che so, dei membri ammanettati, qualcosa del genere. No, non si percepisce che è un campo di concentramento. Io vedo uno che sta ad un computer e basta, cioè non vedo fare altro. Cioè sta a un computer, sì, il lavoro ovviamente è messo sotto pressione perché deve fare quello che deve fare, però non ti dà quell'idea, capito, di campo di concentramento. E sta cosa proprio non mi è piaciuta, anche questa cosa qua non mi è piaciuta, cioè due attori in tutto il set che li si vede tutto il tempo fino a quando poi non arriva la guardia, che arriverà due volte in tutto il corso dell'episodio, non lo so, troppo basso budget, bastava far vedere una piccola scena anche da fuori, da un'altra prospettiva. Noi vediamo un campo, ripeto, una colonna e poi l'interno, non vediamo neanche l'esterno di questa struttura, e quindi anche qui io sono rimasto piuttosto deluso e piuttosto arrabbiato, ecco, mettiamola così. Quantomeno, cioè, nelle scorse stagioni, quantomeno Burnham, quando faceva un azzardo, comunque si prendeva, passatemi il termine, la cazziata. Cioè, si prendeva comunque la sgridata. Si prendeva comunque, che so, che gli avevano tolto i gradi. Da primo ufficiale è come se dovesse dovuto iniziare da zero nella terza stagione. Cioè, ha dovuto riconquistare la loro fiducia. Invece loro no. Loro non hanno avuto nessuna... cioè, hanno avuto nessuna conseguenza e continuano a fare quello che vogliono. Cioè, e questa cosa io la reputo inaccettabile. Poi tutta questa parte per farci sul passato di Tarka, per farci empatizzare con lui, personalmente non mi ha scalfito. Cioè, avrò avuto un cuore vulcaniano, non mi ha assolutamente scalfito. A me non ha fatto nessuna breccia. E mi dispiace perché poteva essere un'ottima occasione per esplorare questo personaggio, per me invece è un'occasione sprecata, cioè anche la sua motivazione non la vedo così forte, sinceramente. Cioè non la vedo io non vedo una sceneggiatura forte, ecco, mettiamola così. Cioè. Poi soprattutto si vede un'astronave che si disocculta e poi non la si vede più. Cioè, anche qui io ero rimasto del tipo, ma arriverà questa astronave? A un certo punto non arriverà mai. Basta, cioè. Allora perché mettere un dettaglio del genere se poi non serve a niente? A te, Sofia, la parola.
Ma, cioè, allora, in realtà condivido quello che hai detto, non tanto per il discorso del budget, perché purtroppo per una cosa o per l'altra, motivi legati alla pandemia piuttosto che insomma altro, ormai diciamo che purtroppo Discovery i suoi alti e bassi li ha avuti a livello di budget, quindi...
Guarda, un'altra cosa che voglio dire sul discorso pandemico, io mi sono accorto, ma ora non lo direte anche voi, che tutti gli alieni di Star Trek Discovery hanno i denti umani. Non c'è più quella lavorazione del trucco prostetico dentro la bocca, mettiamola così. Hanno proprio i denti umani. Infatti questa aliena aveva... lo puoi far rivedere un attimo? Aveva tutto un bel design alieno, ora qui non si vede, però quando aveva la bocca aperta aveva i denti come ce l'abbiamo io e Sofia e tutti voi a casa, spero. E quindi anche questa cosa, dico, ok, hai fatto 30, ma perché non fai 31? Questo penso forse che era magari dovuto al limite di Covid, che magari non ci potevi mettere le mani in bocca, ecco, mettiamola così, soprattutto in quel periodo che comunque credo fosse un periodo pre-vaccino, comunque il vaccino non era ancora disponibile per tutte le fasce di età. Poi non so come funzionava negli Stati Uniti. Comunque prego, Sofia, continua pure.
No, semplicemente ti dico, allora, io sono d'accordo con quello che hai detto, ma ti dico, non tanto per il, posso tenere questa immagine, non tanto sì, per sì, il discorso del budget, perché ripeto, gli alti e bassi ci sono sempre stati in Discovery, soprattutto in quest'ultima stagione, ma tanto più a livello narrativo, perché appunto, allora, nel senso, la questione di Book e Tarka, lì appunto che devono avere a che fare con la federazione, la finiscono in un 3-2-1 con appunto con la presidente che dice ma dov'è, dove ma Book e Michael, no, non lo sento più da un po'. Ah, grazie, beh, mi fa più molto piacere, cioè la prossima volta chiamano si va a pigliare un caffè, cioè nel senso, ok, questi hanno fatto un casino, cioè si rischia che scoppi una guerra, che scoppi un bordello, no, chiaramente no, fateli andare in pace, e ok, e su questo ci posso sorpassare. Però la cosa che mi ha dato noia proprio di questo episodio, mi dispiace tanto, cioè non è che mi ha dato noia, che mi è dispiaciuta, è che secondo me questa storia qua che loro ti presentano tra Tarka e Horus, è molto interessante, cioè poteva essere interessante, poteva raccontare qualcosa di bello, poteva raccontare effettivamente questo rapporto nato effettivamente tra le quattro mura della prigione. Poi, cioè, ricordiamoci che comunque questo alieno qui, questo Horus, è il motivo per cui Tarka sta facendo tutto questo casino tra una cosa e l'altra, perché, cioè, se non l'avessi incontrato non si sarebbe certo messo a cercare di costruire un teletrasporto appunto interdimensionale, non si sarebbe messo a fare tutte queste cose per arrivare all'anomalia, per arrivare all'amo, per distruggere il controller. Quindi era un po' il fulcro trascinante della storia di Tarka, mettiamola così. Mi è dispiaciuto vederlo essere un po' la classica storia di amicizia che poi, oddio, mi hai tradito, no, ma sì, ti perdono, ok, va bene, dai, ci vediamo dall'altra parte. Cioè, speravo in qualcos'altro, speravo in qualcosa di meglio. Io pensavo che Horus fosse morto alla fine, cioè, e tant'è che alla fine mi sono detta, vabbè, dai, bello, perché ci sta, magari lui si è pentito effettivamente di quello che ha fatto, perché quello che ha fatto morire questo suo amico, insomma, questo alieno, così. E quindi dico, vabbè, ci sta, scontato, ma ci sta. Ma il fatto che lui sia vivo e che mandi messaggi dal futuro, cioè da questo multiverso, da questo pianeta parallelo, per Tarka, non lo so, l'ho trovato un po' già visto. Cioè, ecco, secondo me questo è purtroppo un episodio che, come dicevo all'inizio, non ha molto da raccontare. Ed effettivamente 51 minuti sono tanti, cioè... Io personalmente non l'ho trovato pesante o noioso come può essere successo a te, Jared. Io l'ho semplicemente trovato vuoto. Cioè, come dicevo prima, l'ho trovato un episodio proprio vuoto. Cioè, se prendevano delle varie parti di questo episodio, ok, questa qui piuttosto che altre, e le sparpagliavano negli altri episodi, avevano fatto era la stessa identica cosa. Potevano fare un episodio in meno e aggiungere qualcos'altro negli episodi precedenti e successivi. Perché ti dico, purtroppo secondo me, e poi questa è un'opinione personale, ci mancherebbe altro, però secondo me c'è del potenziale sprecato, c'è del potenziale per raccontare una storia che abbiamo già visto tutti. E anche i discorsi che Book fa a Tarka, no? A un certo punto, soprattutto verso la fine. Sì, ok, bellissimi discorsi, Book, hai ragione, va bene, però ancora, cioè, anche lì, ancora... cioè, di nuovo, pure, è questo il problema secondo me, ripeto, cioè, è veramente un episodio purtroppo che a me sa veramente che non ha niente da dire, cioè, mi dispiace tantissimo dire questa cosa qua, perché non è bello da dire, però davvero, cioè, è un episodio vuoto, purtroppo, ed è grave che sia un episodio vuoto a letteralmente 3 episodi dalla fine, cioè, dovremmo essere al fulcro, dovremmo essere... in mezzo all'azione, invece siamo qui.
Cioè... No, poi un altro dettaglio è la cicatrice, quella
sul collo, sì.
Che nei primi episodi ti sembra quasi che fosse indicativa anomalia, perché quando diciamo succede quello che succede su Keijan e Book è presente, poi lo rivediamo sulla Discovery dove ha questa cicatrice e viene anche diciamo ben inquadrata, ecco, quindi si percepisce che è magari un qualcosa che ti lascia l'anomalia, e questa cosa ce l'aveva anche Ruan Tarka. E quindi per un paio di episodi passati pensavamo che anche lui avesse avuto già contatto in passato con l'anomalia, e invece no, perché a quanto pare è legata alla catena smeraldo quando tu entri in un campo di concentramento. Alla fine io la vedo, cioè alla fine la spiegazione è quella.
Sì.
Quindi boh, cioè rimane... Non lo so, cioè anche sta cosa non è che mi abbia convinto tanto. Cioè, speravo che fosse effettivamente legata all'anomalia, comunque anche lì... Cioè ci sono troppe cose lasciate un po' così che... faccio fatica a trovargli senso. O comunque, cioè, perché tu mi devi mostrare quella cicatrice nei primi episodi e poi mi devi dare un significato così adesso... che mi metta anche in confusione sul discorso di Book.
Boh, capito?
Io rimango abbastanza perplesso, ecco. Comunque, cioè, tutta sta roba è comunque tutto un riempire l'arrivo della 10C, no? Della specie 10C. Allora la mia domanda è sempre la stessa. Molti fan... rimpiangono i 20 episodi, 24 episodi, insomma, ciò che è stato fatto con le vecchie serie dove erano belle riempite di tanti episodi a cadenze settimanali in un'epoca pre-streaming, dove comunque il tutto funzionava anche piuttosto bene. Premetto che l'ho viste tutte le serie, a parte di Space Nine e Voyager, le altre le recuperate con i classici reboot. Però secondo me, allo stato attuale oggi, in parte questa cosa la si fa molto di rado, se non con le serie commedie, insomma, con serie un po' più frivolette, che magari, so, appunto lì Young Sheldon, Big Bang Theory, sai, serie un po' così che comunque ti puoi anche dedicare un episodio a settimana per 20 episodi. Ma allo stato attuale, 20 episodi impoverirebbero soltanto la trama. Cioè, e io lo sto notando in questi 10 episodi, di cui secondo me, di questi 10 forse se ne poteva fare anche solo 6. Cioè gli altri potevano essere utilizzati, potevano rientrare anche negli altri, cioè negli altri 6, capito? Cioè, per me è tutto riempitivo questo. E... cioè, allora perché fare 13 stagioni, cioè 13 episodi? Se dovevi poi allungare così tanto e diluire poi così tanto la stagione, io rimango sempre perplesso. Dalla prossima stagione Discovery passerà a 10 episodi e sinceramente per me è un bene. È un bene, però abbiamo già visto farlo anche nella prima stagione di Star Trek Picard, che non è che 10 episodi sono tutti belli concentrati, ce ne sono anche molti transitori. E a questo punto per me la formula perfetta è quella avviata tempo fa da Netflix, 8 episodi. Mi dirai, la trama è corta, però alla fine è una sorta di film lungo 8 ore.
Certo. Cioè,
perché 13 ore se non le sai riempire, cioè è inutile tutti questi episodi per informazioni interessanti che ci sono all'inizio e alla fine, e poi il resto nel mezzo è tutto un diluire per andare avanti. Quindi questa è la mia maggiore perplessità. Tra l'altro, le scorse stagioni, ma te ne faccio esempio partendo dalla prima, avevano più archi. La prima stagione di Star Trek Discovery ha una prima parte dedicata alla guerra con i Klingon, al conflitto con i Klingon, come la vogliamo definire. Poi i personaggi vanno nell'universo specchio e si crea una seconda, si crea un secondo arco, poi tornano e si ricongiunge con il primo. Però, cioè, capite che è come se ci fossero stati tipo tre archi narrativi, no? Come se ci fossero state tre storie diverse all'interno di 15-16 episodi che era la prima stagione. Con questa quarta questo non c'è. cioè con questa quarta questo non c'è, ma comunque anche la seconda stagione, pur non avendo avuto tutti quegli archi narrativi, comunque era interessante. Cioè, aveva i suoi episodi transitori, anche episodi un po' più deboli, però era una stagione che comunque scorreva, ma ti dirò di più, anche la terza. La terza, secondo me, che io continuo a dire che secondo me la terza non è una brutta stagione, cioè non è stata ai livelli delle prime due, che le prime due le reputo veramente ottime. Cioè, e quindi da oggi che gli ho dato 4 comunque voglio comunque spezzare una lancia verso questa serie. Per me le prime due stagioni di Star Trek Discovery se la battevano anche con The Expanse, ma ve lo dico proprio sinceramente, almeno secondo me. Con la terza c'è stato un calo, un calo principalmente dovuto, diciamo, c'era tutta la spiegazione del Grande Fuoco che ha creato tantissima attesa e poi la rivelazione non è riuscita a fare breccia in quasi nessuno di noi. Con questa quarta stagione invece è sfiancante, perché almeno che questa 10C non mi faccia saltare dalla sedia è probabile che rimanga deluso, perché l'hai montata talmente troppo, ma veramente troppo, che dopo 10 episodi non vedere cosa si nasconde ancora dietro, cioè, per me sta cosa doveva essere affrontata subito nel primo episodio in cui si riprendeva la seconda parte, anzi già alla fine del mid season doveva essere già fatta uscire sta specie, e poi dopo affrontarla per bene nella seconda parte. E invece ci ritroviamo con la specie di CC che magari appare, facciamo le dita, nel prossimo episodio oppure in quello successivo, con poi la rivelazione finale che arriva nell'ultimo e magari poi se ne va via e la prossima stagione c'è un altro tema. E no, cavolo, cioè io non posso aspettare 11 episodi per vedere quello che si nasconde dietro e poi magari risolvermela così in fretta e furia. Cioè è questo che mi fa rabbia sinceramente, perché comunque la terza stagione Osaira non è arrivata nell'ultimo episodio, è arrivata anche abbastanza presto,
certo,
capito? Quindi questa è una cosa che continua a non lasciarmi, diciamo, molto molto perplesso, perché io continuo a dire che per me Star Trek Discovery è una buona serie, sicuramente in fase calante, però questa quarta stagione sicuramente è già la peggiore. Cioè, ve l'ho detto, mi devo proprio balzare dalla sedia per rimanere stupito da ciò che sarà la 10C, cioè dovrebbe essere proprio gli ultimi episodi, non essere tutti da 10, mettiamola così. Quindi io continuo a non rimanere convinto. Comunque leggiamo un paio di commenti, Sofia.
Sì, allora aspetta, è che ne vedo di recuperarne un paio. Per esempio abbiamo anche qualcuno che ha apprezzato effettivamente questa parte di Book e Tarka, o comunque di quello che ci viene mostrato, perché infatti abbiamo Riccardo Fratella che ci scrive: serve a creare meglio il quadro al di fuori della federazione. Poi abbiamo che sto cercando, se mi puoi dare una mano, Jared, se trovi qualcosa.
Allora, guarda, per esempio, questo è di Antonio De Stefano, concorda con me, dice, sul numero di episodi, soprattutto quando il problema principale di questa serie è diventata la sceneggiatura che l'abita, purtroppo. Infatti, meglio o meno episodi, ma che sia tutto un bel concentrato. Poi ci sta che magari su 13 episodi, 2 o 3 me li metti molto più transitori, ma non 3 di fila. Capito. Poi vediamo altri, per esempio questi della Quercia, esempio recente Supernatural, ha durato 15 stagioni da una ventina di episodi l'uno, ma lì c'è la carne al fuoco, sostanza. Io Supernatural non l'ho seguito tutto, perché verso la nona decima stagione è iniziato a non piacermi più, però è vera questa cosa. E Supernatural tra l'altro aveva anche gli episodi episodici come avevano un po' le varie serie di Star Trek, con dei piccoli archi narrativi in cui poi si concentrava tutta la trama. Jared, questa è la serie davvero scialba, interlocutore, distratta, fino alla terza Discovery è stato un ottimo show. Diciamo anche a te questa quarta stagione non ti sta proprio convincendo. Quando arriverà la DCC scopriremo dove sono finiti tutti i soldi del budget. Io ripeto, voglio vedere qualcosa di magari che so dall'altra parte vediamo il Kelvin verso, si riunificano le due cose, cioè qualcosa comunque di... Ma però sai qual è la cosa deludente? Io leggo tantissime teorie, sia le nostre sia le vostre, a volte voi scrivete delle cose bellissime, ma veramente bellissime, e gli sceneggiatori fanno tutto il contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, ma è negativo. Cioè sarebbe bello se tu mi contraddici, magari non facendo qualcosa di banale, ma lo fai in modo veramente superbo. Invece in questa stagione sembra non succedere. Prego, Sofia.
No, allora, allora, questo in realtà è un pensiero che io sto avendo da un pochettino, perché voglio cercare un attimo di spezzare anche in realtà una lancia in favore di questa quarta stagione, perché... Cioè, è difficile, è molto difficile spezzare una lancia nei confronti, soprattutto più che altro di questa seconda, parte. Però secondo me il discorso è questo, che allora, abbiamo parlato di, diciamo, non voglio dire incompetenza, ma probabilmente inadeguatezza degli sceneggiatori, quindi del non riuscire a creare effettivamente una storia trascinante, una storia che comunque abbia del ritmo, abbia del pathos, e questo episodio sicuramente ne è la conferma. Per come la vedo io, poi probabilmente mi sbaglio, però il fatto è questo, che è sbagliato non tanto il modo in cui viene scritta la storia, ma il modo in cui la serie è stata distribuita. Che cosa voglio dire? Che questi episodi, e io lo ripeterò fino alla nausea, probabilmente se noi li avessimo visti tutti di fila, cioè se fosse stata, se il pacchetto Discovery fosse stato rilasciato completamente su Netflix, Amazon Prime, insomma, su una Paramount Plus, su una qualsiasi piattaforma, e noi l'avessimo visto in modalità binge watching, quindi vedendocelo praticamente, sparandoci 3-4 episodi al giorno, probabilmente saremmo stati anche un po' più, diciamo, misericordiosi nei confronti di certe parti. Almeno io sinceramente lo sarei stata, perché comunque sono presa nel flusso degli eventi, sono presa in quello che succede, voglio arrivare alla fine, voglio capire un attimo. Poi sì, chiaramente l'episodio mediocre lo si riconosce, perché chiaramente quando un episodio purtroppo non è riuscito o è brutto, ci se ne rende conto anche in fase di binge watching. Però secondo me si sarebbe sentita un po' di più. Quindi quello che voglio dire io è questo, che secondo me questi sceneggiatori appunto hanno il modo di scrivere da vedere in binge watching, non da essere distribuito una volta alla settimana. Non so se mi sto spiegando.
Sì, no, ho capito il tuo discorso.
Sto cercando di spezzare un attimo una lancia.
No, in parte lo condivido.
Perché ti dico, perché io per esempio mi sono ritrovata, anche quando magari dovevo scrivere la tesi universitaria, che magari mi sono dovuta rivedere la prima e la seconda stagione di Star Trek Discovery, mi ricordo che l'avevo poi rivista effettivamente in binge watching, e magari delle cose che io criticai o comunque che non mi erano piaciute all'inizio, perché magari un episodio della settimana, un sacco di interrogativi lasciati lì, poi vedendoli effettivamente un episodio dopo l'altro, senza mid-season, senza pausa di mid-season, senza una settimana tra un episodio e l'altro e tutto, alla fine in realtà ci ho anche messo un po' una pezza, cioè magari ci ho fatto meno caso. Quindi secondo me è questo, cioè non è tanto un problema di scrittura, è più un problema di distribuzione. Non so se mi sono spiegata, non so se magari ho detto un mucchio di cavolate, comunque nel senso...
No, in realtà non hai detto cavolate, anzi io comunque oltre al discorso del binge watching penso anche che l'operazione Pluto TV, per quanto sia stata comunque una soluzione, perché comunque non l'avremmo vista legalmente, sia stata comunque un'operazione che abbia funzionato a metà. E questo già te ne accorgi dal numero degli spettatori che ci sono in diretta.
Certo.
Perché quando la serie veniva distribuita su Netflix, le persone riuscivano a reperire l'episodio anche all'orario che gli pareva.
Esatto.
E quindi lo facevi anche con meno fatica, capito? Cioè ora tu fai comunque la fatica di sintonizzarti alle 9 per poi magari degli episodi che non ti convincono tantissimo. Secondo me questo può anche un po' danneggiare il rapporto, ovviamente paragonato al 2022, perché nel 90 era un'altra cosa.
Certo.
Però sicuramente sì, sono serie più da vedere in binge watching, e soprattutto tenendo conto la moltitudine di serie che sono in arrivo, ci dovrebbero effettivamente pensare. Cioè,
certo, però aspetta,
cioè, dai, parliamoci chiaro: Discovery, Picard, Strange New World, Lower Decks, Prodigy, e queste 5 arrivano quest'anno. Poi dovrebbero arrivare Sezione 31, Starfleet Academy, cioè siamo a 7. Siamo a 7. È vero che poi Picard, quella terza, sarà l'ultima, perché finisce, non perché è stata cancellata, però ad ogni modo 7, quando arriverai a fare, che so, 10-12 serie, che fai? Cioè,
tra l'altro
dovremmo creare dei nostri cloni per fare le dirette.
Sì, infatti. Abbiamo anche un commento da parte di Giusimo Rabito che risponde in un certo senso alla domanda, cioè alla mia ipotesi, e ci dice: ma stasera hanno dato 3 episodi insieme e li ho visti, sono proprio slegati tra di loro. Guarda Giusy, mi fido di quello che mi dici, anche perché ti dico, io purtroppo non ho avuto modo, cioè sono stato un po' in difficoltà questa sera, ho recuperato appunto giusto quello di cui stiamo parlando adesso, quindi giusto il decimo, quindi purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di vederli in fila, per cui ti dico, mi rifaccio al tuo giudizio, poi appunto magari ne riparleremo un'altra volta, magari in futuro mi farò una bella rivinguacciata di Discovery della quarta stagione.
Dipende anche come li hanno trasmessi. Che se ti trasmetti il primo, il quarto e il settimo, però ti faccio un esempio, gli ultimi 3 comunque è tutta una rincorsa a bocca e a tarca, e poi arriviamo a quello che stiamo commentando oggi. Lo TV è stato un ripiego, diciamocelo. Allora, alla fine sì, perché ti dico, io che mi sono abbonato a Microsoft Store, cioè che io ho pagato 20 euro per una singola stagione, non mi sento furbo, anzi, cioè, però mi trovo più comodo, cioè mi trovo più comodo pagare e potermela vedere quando voglio e recuperarmi anche gli episodi passati che dovermi sintonizzare. Poi certo, 3 trasmissioni non sono poche, però è sempre la stessa fascia d'orario. E per me, ad esempio, le 9 è un po' un problema. Comunque direi di andare avanti con la prossima sequenza, perché ci stiamo un po' incatenando.
Sì, esatto. Ok, allora passiamo un po' alla ciccia. Infatti qui abbiamo l'arrivo effettivo alla barriera. Infatti la Discovery arriva alla barriera del confine della galassia, si verifica subito lo stato degli scudi e si fa un'analisi multifasica per comprendere come entrare ed uscire. I sensori rilevano un'alta densità di particelle negative. È possibile che gli scudi non reggano, anche se c'è l'antimateria. Le fluttuazioni dello stato di vuoto creano delle bolle nello spazio, cioè di spazio protettivo, che attraversano una barriera a intervalli casuali. Se la Discovery entra in una di queste bolle, può farsi trasportare. Nonostante i danni, il tentativo comunque riesce. La cellula in cui si trova la Discovery viene inglobata però da altre 42. È necessario trovare il modo per avanzare. La nave ne raggiunge un'informazione per essere portata fuori dalla barriera. Gli scudi reggono a pelo per pochi minuti e la Discovery finalmente arriva nello spazio profondo. Mentre sono tutti estasiati che guardano lo spazio profondo, dicono com'è buio, com'è bello, com'è profondo, arriva un messaggio da parte di Vance. La nuova AMO si sta muovendo verso un nuovo sito di raccolta nel quadrante Alfa. I detriti impatteranno entro 71 ore con la Terra e Nivar. Michael vuole informare l'equipaggio e i delegati prima di continuare la missione, ma il presidente Rilak non è affatto d'accordo. Quindi il quesito è questo: dire o non dire quello che sta succedendo? Michael prova rabbia verso come stanno andando le cose, verso la MO e verso Book, ma ritiene che sia giusto mettere tutti quanti al corrente. Rilak spiega di avere la sua famiglia sulla Terra e tra l'altro il suo partner su una luna per delle ricerche, e per questo è così spaventata, ma deve decidere. Alla fine si convince, annunciando all'equipaggio ed anche ai delegati la cosa in un discorso di congratulazioni e speranza. Che dire? Allora, che dire? È difficile parlare di questa scena. Allora,
che dire? Comandante Stamets, mi deve 5 anni luce.
Esatto, esattamente, sarà proprio ciò che dirò. Allora, no, partiamo diciamo dalle cose positive, perché voglio partire dalle cose positive. Visivamente secondo me è molto molto bella come scena, anche quella infatti che vi ho messo nelle immagini qua, nelle slide, come vedete, ma ci sono molte inquadrature molto molto interessanti di questa barriera, ci sono molte riprese della Discovery da fuori che sono veramente stupende secondo me, e ti dirò anche i grappoli di bolle, di cellule, ecco, che vediamo, a me sono piaciuti, cioè li ho trovati comunque godibili da osservare, sono, insomma, ci stanno, cioè per quello che appunto Discovery ci ha sempre proposto, soprattutto in questa quarta stagione con tutti i suoi alti e bassi, come effetti visivi, devo dire che qui comunque non ha, cioè secondo me ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo porco lavoro. Come sempre si lavora sempre su colori del blu e del rosso, perché tanto noi abbiamo visto che sono diventati un po' il fulcro, i colori base di Star Trek Discovery, ma noi li apprezziamo comunque. E per quanto riguarda poi tutto il resto della scena, come dire, come sta facendo notare qualcuno all'interno dei commenti, è che purtroppo c'è poca tensione. Perché? Questo perché? Perché noi all'interno di questa quarta stagione abbiamo già visto una scena simile, molto più tesa, molto più drammatica, molto più concitata, che qui in un certo senso ci viene un po' riproposta però con tutti i membri della Discovery, invece che con solo Zora e Michael. E quindi, insomma, che dire, bello, però sa un po' di rivisto. E qui si ricade di nuovo nel problema della sceneggiatura. Che devo dire, l'escamotage del fatto di saltare di una cellula in cellula, sinceramente, ok, ci sta, è interessante. Ho trovato un po' povera l'idea di far desaturare i colori all'improvviso e farli diventare una scala di grigi. Cioè, scusate, con tutti gli effetti speciali, non ti si sente Jared, con tutti gli effetti speciali che abbiamo, con tutte le cose che possiamo
comunque
fare...
Comunque era stata già vista la barriera, la serie classica, quarta.
Esatto, anche, sì, è vero. Però ti dico, cioè, appunto, non lo so, come appunto dice, posso evidenziare il commento, certo. Permetti? Eccolo qua, infatti abbiamo Carlo Festa Bianchi che ci scrive: il problema del passaggio attraverso la barriera è la tensione di Burro, era scontato che ce l'avrebbero fatta e senza troppi danni, il climax sarebbe stato rappresentabile solo dalla morte di uno dei personaggi ricorrenti e sono contento che non sia avvenuto. Guarda, sono completamente d'accordo con te, hai assunto in tre righe quello che io ci ho messo un'ora e mezzo a dire, perché appunto è così, cioè nel senso, appunto, la differenza è che nella scena nella sequenza con Zora e Michael, appunto, c'era concitazione, perché tu non sapevi se Michael effettivamente ce l'avrebbe fatta, c'era Zora in un momento di tensione, cioè cavoli, praticamente la stavano distruggendo, se ci pensate, cioè stava passando appunto anche lì in questo campo, in questa barriera, cioè c'era una tensione che andava alle stelle. Ed era anche bello poi dopo, appunto, il fatto che comunque, durante, loro due parlassero, insomma, avessero questi dialoghi, si cercassero un attimo di arrivare, insomma, di tenersi un po' ancorate alla realtà a vicenda, per superare anche insieme la paura, per andare avanti. Il problema è che qui tutte queste belle cose non succedono. Cioè, appunto, sappiamo che andrà tutto bene, ok, mi fa piacere. Questo è il problema, manca
non ci sono le conseguenze, non ci sono le conseguenze. Ti faccio un esempio: si rompeva una gondola della Discovery e doveva per forza intervenire la nave di Puck perché era l'unica con il motore a spore, cioè potevano trovare tantissimi, ma tanto, cioè, io sto cominciando a tirare un po' la spugna, cioè si torna sempre a fare un po' i soliti discorsi anche su questa sequenza.
Cioè, il problema è che, ti dico, è questo, cioè, è, appunto, scarseggiano le idee, scarseggiano, cioè si comincia...
Allora, per dire, è bello il fatto che... Oddio, mi sto perdendo, dicevo, è bello il fatto che loro si trovano lì e poi sappiamo che l'anomalia si sposterà sulla zona della Terra, Nivar, eccetera, eccetera, e quindi andrà a colpire lì. Però lo sai già come finisce. Ci va la nave di Book che vuole già distruggere l'anomalia, cioè che la voleva già distruggere in questa settimana. Quindi, cioè, hai capito qual è? Manca la tensione. Perdonatemi il termine, manca la paura di farsela sotto, cioè manca quello, capito? E continua a dirlo nelle scorse stagioni, ma anche, mettiamola così, anche nella prima parte di questa quarta stagione, comunque era gestito abbastanza bene il pathos. Quell'episodio in cui vediamo Tilly con i cadetti, secondo me lì è gestito bene il pathos, poi non è che sia un grandissimo episodio, però era un buon episodio, secondo me quell'episodio lì era gestito molto molto bene. Qui secondo me manca, poi anche sulle espressioni, non so, a volte sembra che i attori neanche ci credano, cioè sei su un... sei veramente in una scena ultra drammatica e si mettono ad ironizzare, che secondo me un po' non ci sta sta cosa, boh, cioè non capisco se devo stare in tensione o mi devo fare una risata, perché
ma
infatti
allora,
leggevo anche tra i commenti di Giusy, dice anche sta mezzo a scherzare mentre la tensione dovrebbe essere al massimo.
Ma allora, in realtà questa è una tecnica che da sempre viene utilizzata, sì, all'interno del cinema, così come della televisione viene utilizzata in contesti...
ma anche Star Trek, quando c'era Scotty, esatto, che faceva la battutina a Kirk. Quando
esatto,
diceva,
quindi secondo me è questo, cioè quello che volevano fare era questo, cioè era siccome che la tensione è alta, ci mettiamo un attimo un elemento che smorzi un attimo. Poi che sia riuscito o meno questo è un altro discorso, però cioè nel senso non è cioè, secondo me non ci stava male, cioè, perché effettivamente dai, cioè, vista la situazione, visto tutto, ci può stare, ecco, non mi ha dato fastidio così tanto, ma abbiamo anche qualcuno a cui è piaciuto comunque insomma, che ha un parere diciamo diverso dal nostro. Infatti abbiamo Riccardo Frasca che ci scrive: ma la concitazione non deve essere sempre la stessa al massimo livello ora? Le conseguenze possono esserci più avanti. Spero anche io che negli ultimi episodi presentino un'escalation che continui. Assolutamente, guarda, ma anch'io spero tantissimo che ci sia un'escalation e che si arrivi poi a qualcosa che ci farà, come dice Jared, balzare sulla sedia.
Lo spero, ma non lo so.
E ripeto, poi
so. Quella di Marco Nazzaro, questa di sì. Marco Nazzaro: buonasera signori, in pratica hanno allungato così tanto il brodo che se volete possiamo parlare della prossima stagione. Spero, io cioè sostanzialmente io spero che nella prossima stagione ci parli di altro, però allo stesso tempo sono combattuto, perché se viene risolto tutto negli ultimi due episodi rimane comunque deluso. Quindi sto in questo stallo. Prego, Sofia, scusa.
Scusa, volevo prendere un secondino il commento di Positrone 76 che ci dice: e se Nivare e la Terra venissero fatte fuori? Stiamo dando per scontato che si salveranno, e probabilmente succederà. Ma se invece venissero distrutte? Sarebbe un bel macello, perché insomma, sicuramente sarebbe... Ecco, però, purtroppo... Ora, poi però andiamo avanti, perché se no veramente cioè siamo arrivati a quasi un'ora e mezzo di diretta, poi andiamo avanti, anche se in realtà ci manca solamente la sequenza finale. L'altro grande problema che si sta riscontrando già dall'episodio precedente è questa cosa che vengono date delle informazioni importanti in contesti poco importanti. Cosa intendo dire? La scorsa volta, lo scorso episodio, noi abbiamo sentito Michael che diceva a Nan che la specie di ACC, cioè anziché la flotta, si stava preparando per avere magari un contraccolpo da parte della specie di ACC, perché magari poteva aver recepito male appunto la distruzione del controller e così. E ci viene detta da Michael che, tranquilla, come ti dovevo dire anche questo. Ok. Qui siamo in un momento in cui abbiamo appena attraversato questa barriera galattica, siamo appena arrivati nel vuoto, arriva Vance e anche lui tranquillo dice: ah sì, c'è questa cosa che i detriti potrebbero colpire Nivar e la Terra. Ora, io capisco che questa cosa, questa informazione voleva giustamente dare adito al dibattito che c'è, al dibattito etico, se si vuole, cioè, se così lo possiamo definire, tra Rilak e Michael. Quindi, appunto, cioè, poco prima abbiamo sentito i nostri eroi che dicevano cosa faranno quando torneranno indietro, quindi che andranno tutti quanti sulla Terra, tra l'altro, perché o comunque in paesi che, cioè, scusate, in pianeti che ricordano la Terra. E chiaramente questo voleva un po' essere il colpo emotivo, no, della serie, cosa facciamo, glielo diciamo oppure no. Però anche qui, secondo me, è un'informazione che viene data con eccessiva leggerezza e che serve poi alla fine, e spero di no, perché ragazzi, sottolineo, io ho ancora fiducia in questa stagione, io spero ancora che si riprenda, lo spero con tutta me stessa, mi sto ostinando a non dare insufficienza perché ci spero ancora. Però io spero che questa cosa appunto dell'amo, dei detriti che rischiano di colpire Nivar e la Terra non siano state solamente un escamotage per far pace praticamente a Rilak e Michael. Perché se noi decontestualizziamo la cosa e la prendiamo solo così, purtroppo quello sembra, cioè sembra il pretesto per arrivare a questo. Quindi non so, è questo, molto semplicemente, secondo me. Però vediamo, dai, incrociamo le dita e vediamo un po'.
Volevo leggere una teoria, poi andiamo avanti,
certo,
con l'ultima sequenza. Comunque Kovic, che tira fuori la scusa che non può andare di persona perché ha da fare la forza dei miei sospetti sul fatto che sia un ologramma, evoluzione dell'anomalia. Ecco. Vedi, Francesco, tu hai tirato una teoria molto molto interessante. Speriamo che sia così. Speriamo, no, a me piace, bravo Francesco. Bene, io direi di andare avanti con l'ultima sequenza.
Eccoci qui. Prego. Allora, abbiamo il finale che è diviso in questo. Allora, dunque, noi vediamo che i sensori a lungo raggio sono finalmente riusciti ad ottenere la forma dell'ippocampo, quindi di questo appunto, di questa barriera. C'è un pianeta che gravita a 2 anni luce da lì e i primi rilievi non mostrano alcuna forma di vita. Michael è già pronto a mandare una squadra di ricerca e trovare degli elementi utili al primo contatto. Nel frattempo, noi vediamo che, come si evince anche da questa slide successiva, eccoci, che il rapporto di Saru e Trina si fa man mano più saldo e intimo, nonostante l'imbarazzo iniziale. Dopo aver appreso la notizia di Nivar, Trina infatti invita Saru a passare del tempo insieme a lei. E così poi si conclude, diciamo, l'episodio. Che dire, cioè... Boh, che cosa ti posso dire di questa fine? Nel senso... sì, allora, la parte di Saru e Trina è molto carina, sinceramente mi è piaciuta... l'ho apprezzata, anche questo un po' magari volendo, come in un certo senso, forse quello poteva essere inizialmente un intermezzo comico che poi adesso ha preso una piega sicuramente seria, perché se prima all'inizio magari ridevamo anche un pochino all'inizio dell'episodio della goffaggine di Saru, anche un po' della goffaggine di Trina, perché poi anche lei, cioè parliamoci chiaro, non è che sia esattamente una, come dire, così esperto, almeno sembrerebbe. Qui, diciamo, prende dei toni un po' più seri e appunto vediamo che effettivamente questi due personaggi sembrano destinati poi a portare avanti appunto questa relazione, piuttosto che questo rapporto sempre più stretto e intimo. E sono sinceramente molto molto curiosa di vedere come lo porteranno avanti, che cosa ci raccontano. Per quanto riguarda invece l'altro segmento, beh, è quello che ci aspettavamo tutti, mettiamola così, appunto si fanno le ricerche e si va avanti, come è il ritmo appunto di questa quarta stagione, cioè si arriva a un certo punto, si fanno le ricerche e si continua fino al punto successivo. Che cosa poi ci riserverà al punto successivo lo scopriremo solo vivendo, ecco.
Ma come hai detto tu, cioè anch'io la penso così, cioè comunque la parte finale alla fine non è un brutto finale, però cioè 50, alla fine questo episodio cioè dura 50 minuti e secondo me si poteva fare veramente in 20 cioè detto onestamente, veramente 30 minuti l'abbiamo anche tagliato. Comunque, speriamo, il buon episodio la prossima volta. Non so, vabbè, comunque diciamo che ora mancano soltanto 3 episodi, mancano sì. soltanto 3 episodi, e la prossima settimana, per chi si fosse collegato in ritardo, arriva anche Star Trek Picard. Esatto. Picard arriva su Amazon Prime, dove tranquilli, niente brutto TV, ve lo potete vedere con calma, rivedere anche 3-4 volte, non sparisce. E la mia paura è che, e se quando arriva Picard già questo poco hype, questo poco mordente, va ancora più a scemare per Star Trek Discovery? Io la temo sta cosa, perché tanto è chiaro, sono due serie diverse, ma i fan, compresi anche noi, i confronti li faremo. È inevitabile. E quindi comunque la serie è rinnovata, quindi non c'è pericolo che rischi la cancellazione o d'altro, questo ci tengo a dirvelo. Però la prossima stagione, comunque vada questa stagione qua, voglio maggiore impegno. Cioè, almeno come nella terza stagione, mettiamola così, perché qui ho visto troppi episodi diluiti. E 3 di fila è una cosa pesante sì. Perché cioè io ricordo ancora con le prime 3 stagioni, compresa anche la terza, l'eccitazione di quando si arrivava tra il mercoledì e il giovedì, in cui mi dicevo: ma che bello che venerdì esce un nuovo episodio di Star Trek, quasi ti alleggeriva anche la giornata lavorativa. Cioè poi parlo per me, cioè, ti dava quella sensazione, quel brio di dire: che bello, poi ne discutiamo tutti insieme qui su Talking Trek. Cioè era veramente una sensazione piacevole, che purtroppo non sto più provando con questi ultimi episodi. Cioè quasi egoisticamente vorrei che finisse e che mi potesse dedicare totalmente a Star Trek Picard, cioè non che finisse, che venisse cancellata, ma che finisse questa quarta stagione da potermi dedicare soltanto a Star Trek Picard. Detto poi da uno che è rimasto anche deluso dal finale della prima stagione di Star Trek Picard, però devo dire che a livello promozionale la seconda stagione promette molto molto bene. E quindi spero che insomma con Picard si risollevi un po' tutto il nostro entusiasmo, ecco, sia nostro che vostro, che ci state seguendo.
Speriamo. Anche
Picard su Amazon Prime Video. Allora, Riccardo, la prima stagione la si trovava già allo scoccare della mezzanotte. Tu ti mettevi il giovedì alle 23:59, aspettavi che scoccava la mezzanotte, partiva il venerdì e l'episodio era già lì. Poi magari arrivava dopo un minuto, dopo due minuti, bastava ricaricare la pagina. Ora con la seconda stagione onestamente non lo so. Vi sconsiglio di scrivere all'assistenza, perché ne sanno meno di voi. Ne sanno assolutamente meno di voi. Quindi questo... diciamo ogni operatore dice la sua, e quindi non mi ricordo che ai tempi noi si chiese, e qualcuno ci diceva l'una e mezza, qualcuno le due, e poi alla fine venne rilasciata a mezzanotte. Quindi
è vero.
Speriamo insomma che venga rilasciata comunque a mezzanotte, ma sono sicuro che comunque alla mattina la trovate, cioè venerdì mattina comunque la trovate, non dovete aspettare la sera. Quindi per chi magari, che so, lavora il pomeriggio e ha del tempo libero, riesce a vederla. Comunque a Corrado dice: di solito a mezzanotte per tutte le serie Amazon. Non è una serie prodotta da Amazon, ma comunque è targata Amazon Original, quindi anche per Picard dovrebbe essere lo stesso discorso. Grazie Corrado. Chiaro, ti lo dico ancora, coraggio, non prenderla così. No, non è che non la prendo così, è che un po' getti un po' la spugna, perché cioè comincia a vedere che sta cosa della serie, se della serie, della specie, se la tengano per il finale. Secondo me doveva essere già mostrata 3-4 episodi fa.
Sì.
Sul discorso delle 9 del mattino era legato a Netflix. Il discorso delle 9 del mattino con gli originali Netflix.
Sì, esatto.
Comunque per quell'orario lì sì, assolutamente sì. Allora, ricordo che facciamo il team delle due per seguire insieme l'episodio. Allora, dunque, ora concludiamo, ecco, siamo in chiusura, concludiamo
Esatto.
oramai questa parte dedicata a questo episodio di Star Trek Discovery e cominciamo a parlare anche un po' di quello che ci aspetta la prossima settimana, nello specifico. Dunque, con l'arrivo dell'undicesimo episodio di Discovery, con il primo di Star Trek Picard, noi si potrebbero anche fare insieme. Però il primo episodio di Picard farà chiacchierare tanto, ma tanto. Io non so se apparirà subito Q, però sono sicuro che avremmo tante cose da dire. Scusate la ripetizione. E quindi secondo me, almeno per la prossima settimana, faremo due live spezzettate. Faremo una live tutta dedicata a Picard e una tutta dedicata a Discovery. E non sappiamo bene ancora l'ordine, ma sicuramente una sarà di venerdì e l'altra forse di sabato. Comunque poi vi informeremo in modo adeguato, anche perché mi dispiacerebbe principalmente per voi, cioè magari tirare molto di furia l'analisi e le vostre teorie, per poi magari fare un concentrato di 2 ore, però si poteva raccontare molto di più sia su una serie che su un'altra. Quindi, essendo proprio il primo episodio,
Certo.
io gli dedicherei tutta una live solo su Star Trek Picard e una poi tutta sull'undicesimo episodio di Discovery. E poi successivi cercheremo di trattarlo insieme, come facevamo con gli episodi di Lower Decks della prima stagione, che ne facevamo due per diretta. Chiaramente quegli episodi duravano meno, quindi c'erano cose meno da dire, però in qualche modo comunque ce la faremo. Ecco, magari ci concentreremo tutti sulla parte cicciosa, come dice Sofia, sulla parte che c'è la carne al fuoco, e cercheremo di avere ancora un ritmo più rapido. Però la prossima settimana per Picard ce la dobbiamo fare qualcosa, cioè dobbiamo proprio
Esatto.
parlare per bene, cioè tirare fuori subito le nostre teorie, ma perché ha parlato con, perché non ha parlato con voi. Voglio tutti belli 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 carichi. Ricordo che con l'ultimo episodio della prima stagione di Star Trek Picard abbiamo fatto le 3 di notte. Qualcosa del genere, non lo so, forse erano le 3, comunque sicuramente 3 ore di diretta ne sono sicuro che l'avevamo fatta. Sì. Bene, Sofia, vuoi aggiungere qualcosa o subito appunti social?
Ma guarda, io penso di aver detto tutto ciò che dovevo dire, quindi posso andare con gli appunti social se vuoi.
Prego.
Allora, ragazzi, io vi ricordo come sempre che la nostra diretta è reperibile sia su Facebook che su YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte e condividete come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda YouTube, anche lì un bel mi piace alla diretta, poi mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. E anche lì tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte tutti insieme e soprattutto condividete come se non ci fosse un domani. Io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, come per esempio il canale di Telegram, la pagina Instagram, il sito internet e poi abbiamo un po' una cosa che ci accompagna ormai da un po' di tempo. Infatti, se volete, vi potete abbonare sul nostro Patreon. Avete due tipi di abbonamento disponibili: quello primo ufficiale a 2 euro al mese, dove riceverete un attestato di ringraziamento via email, e quello invece capitano a 5 euro al mese, dove il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle nostre dirette di Talking Trek. Io vi ricordo che tutti e due gli abbonamenti, o comunque anche le donazioni tramite la super chat di YouTube, non sono assolutamente una forma di lucro verso il franchise di Star Trek, ma sono semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto molto velocemente prima che la tosse mi assalga, quindi Jared, ti passo la parola.
E l'ultimo episodio con le navi della Federazione tutto uguale, che poi un fan su YouTube fece molto meglio, ricordo, riferendosi al finale di Star Trek Picard. Sì, con tutte le navi copia e incolla, lo so, sì, lo ricordo, infatti quell'episodio lì fece arrabbiare forse peggio anche di questi qua. Comunque tutti ci iniziano a salutare, quindi cominciamo a salutarvi anche noi, quindi appuntamento a venerdì. E probabilmente anche a sabato, per chi insomma riesce. E penso che io non so, poi magari chiediamo anche ai nostri spettatori, io darei più priorità a Star Trek Picard più che a Discovery. Poi fateci anche sapere la vostra. Io sono dell'idea che secondo me la prossima settimana, uscendo Star Trek Picard, visto anche un po' la delusione che si percepisce, forse è meglio, diciamo, dare spazio subito a Star Trek Picard. Però poi vedremo anche un po' i vostri feedback e decideremo. Comunque faremo una live tutta dedicata a Star Trek Picard e una live tutta dedicata a Star Trek Discovery, esatto. A partire non dalla prossima settimana ma da quella ancora più successiva li tratteremo insieme, esatto. Fino a quando poi Discovery non finisce, a quel punto trattiamo solo Picard. Tra l'altro anche Strange New World succederà la sovrapposizione, perché Strange New World dovrebbe arrivare quando debutta il finale, cioè debutta il finale di Star Trek Picard. Quindi quando finisce Picard inizierà Strange New World e quindi anche lì si farà probabilmente la stessa cosa, cioè faremo due live staccate, penso, perché sicuramente su Strange New World tutti vorremmo dire tante cose quando la serie arriverà. Direi di aver detto tutto, Sofia.
Mi sembra proprio di sì.
E quindi si vola. Bene, direi a questo punto che si vola a dormire e quindi buonanotte a tutti e al prossimo venerdì. Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.